Avviso ai naviganti dell'etere italiano. Ogni giorno navighiamo sull'onda delle notizie con Il Timone. Daniele Biacchessi conduce Il Timone, l'appuntamento di giornale radio che vi guida alla comprensione dei fatti del giorno. Il Timone, in esclusiva con Daniele Biacchessi solo su giornale radio.
Giornale radio, la radio libera di informare tutti i giorni a quest'ora il punto sulle notizie principali condotte da Daniele Biacchessi, direttore editoriale di questa emittente. Sono come sempre due le notizie principali che scelgo. La prima è l'allarme acqua dell'ONU. C'è un mondo grasso, un mondo magro, un mondo che beve tutti i giorni e un mondo che non possiede praticamente niente. Ci sono zone del nostro pianeta dove l'acqua è sempre più a rischio a causa dell'eccessivo sviluppo, del consumo frenetico, a volte e spesso senza regole. L'ONU, in un rapporto che è stato presentato oggi nella Giornata Mondiale dell'Acqua, mette in evidenza che la carenza di acqua provoca l'imminente rischio di una crisi globale. Secondo il rapporto, circa 2 miliardi di persone non hanno l'accesso ad acqua potabile sicura, mentre 3,6 miliardi di persone non sono in grado di ottenere servizi sanitari affidabili. Nei fatti l'uso di acqua è aumentato di circa l'1% ogni anno negli ultimi 40 anni e dovrebbe mantenere tassi di crescita simili fino al 2050. E in Italia che cosa accade? L'Istat parla del 42% di perdite degli acquedotti della penisola, di 3 milioni di cittadini a rischio razionamento da qui all'estate, di 19 comuni del Piemonte, oltre a quelli del Bresciano sono circa una quarantina in tutto, riforniti addirittura dalle autobotti. La verità è che i nostri consumi di acqua potabile sono i più alti d'Europa. Siamo un paese ricco di acqua e abbiamo anche le tariffe più basse d'Europa, e questi punti di forza ci danno la sensazione che la risorsa che esce dai nostri rubinetti non abbia poi tutto questo valore. Ma lo diciamo subito, non è così. Dei 9,19 miliardi di metri cubi che corrono negli acquedotti italiani, solo 5,7 arrivano a rubinetto, con uno spreco, pensate, di 157 litri al giorno per abitante. E questi sprechi poi si trasformano e creano disuguaglianze economiche e sociali. Non dobbiamo attendere queste giornate mondiali dell'acqua per cambiare radicalmente poi tutti i nostri comportamenti. L'altra notizia riguarda la politica, perché passa alla Camera la risoluzione di maggioranza relativa alle comunicazioni del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul prossimo Consiglio europeo, che parte domani 23 e dopodomani 24 marzo. È stata approvata anche una parte della risoluzione del terzo polo, su cui sono arrivati anche i voti della maggioranza, ha considerato il parere favorevole del governo. Sono stati invece respinti tutti i testi presentati dalle opposizioni, ma sentiamo la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in questa sua replica alla Camera.
Onorevole Scutellà ci dice fermatevi. Penso che lo debba dire a Putin, onorevole. E mi fa specie che lo dica a noi, perché probabilmente questo tradisce una posizione, cioè vuol dire consentire l'invasione dell'Ucraina, perché se noi ci fermiamo noi consentiamo, adesso le cose vanno chiamate con il loro nome, se noi ci fermiamo noi consentiamo l'invasione dell'Ucraina. Ora io non sono così ipocrita da scambiare una invasione con la parola pace. E quindi credo che non si debba consentire l'invasione dell'Ucraina, che non vuol dire non lavorare per un piano di pace o che non lavorare per una soluzione del conflitto. Ma pensate davvero che a qualcuno piaccia la guerra? Pensate che qualcuno davvero si diverta a stare in questo quadro? No. Ma chiaramente la situazione è un tantino più complessa di come la fa certa propaganda, perché si parla di pace, perfetto. Mi si può dire quali sono, secondo voi, le condizioni per aprire un tavolo di trattative? Concretamente, scendiamo nel tema della pace, perché è un tema che a me appassiona, l'ho già detto in quest'aula, lo ribadisco. Cioè, voi ritenete, ad esempio, che per aprire un qualsiasi tavolo di trattativa si debba o non si debba a monte chiedere alla Russia di cessare le ostilità e ritirare le truppe dal territorio ucraino? Ritenete che si debbano rivedere i conflitti dell'Ucraina e come? Ritenete che si debbano dare a Mosca i territori che ha occupato e su quali ha celebrato un referendum di autodeterminazione o no? Questo è quello che vorrei sentire, se stiamo parlando seriamente di pace. Altrimenti quello che si sta facendo è la propaganda sulla pelle di una nazione sovrana, di un popolo libero e del diritto internazionale, e questo è irresponsabile. Grazie.
Ecco, avete sentito Giorgia Meloni nella replica alla Camera, in uno dei punti di scontro con l'opposizione, ma anche quando dice dall'opposizione, ho sentito molte falsità, calunnia contro lo Stato, e dire che lasciamo morire i bimbi in mare, ha detto Giorgia Meloni. In ben due interventi ha proseguito la Meloni dell'opposizione, si dice che io ho detto che Cutro è una disgrazia, invece è una tragedia. Avviare una polemica su una cosa che ho ampiamente detto è francamente bizzarra. Questo è quanto ha detto Giorgia Meloni. Comunque, insomma, la risoluzione della maggioranza è passata. E intanto, per quanto riguarda l'opposizione, per il presidente dei 5 Stelle Giuseppe Conte, il governo è inadeguato. Il terzo polo va all'attacco per il leader di Azione Carlo Calenda. L'esecutivo è già in crisi. Questa è, diciamo, sicuramente la situazione delle notizie principali, ma ce ne saranno altre che naturalmente nel corso di questa puntata del Timone svilupperemo. Intanto la linea Marco Trombetta.
Buon pomeriggio direttore, lo hai anticipato. In primo piano nella giornata politica di oggi le comunicazioni del Premier alla Camera sul Consiglio europeo di domani e dopodomani a Bruxelles. Poi Giorgia Meloni si è recata al Quirinale per riferire anche al Capo dello Stato la linea del governo italiano in Europa. Con il Premier da Mattarella, i ministri che la accompagneranno al vertice di Bruxelles, Tajani, Giorgetti, Crosetto, Urso e Raffaele Fitto. Sul tavolo del Consiglio europeo il conflitto in Ucraina con il pieno sostegno dell'Italia, e poi l'economia, la competitività delle imprese, il dossier energia, la questione migranti. Su questo ultimo punto si è concentrata l'attenzione di Giorgia Meloni, che chiede un intervento unitario dell'Europa per la gestione dei flussi e per la tutela dei confini mediterranei, sotto osservazione le partenze dalla Tunisia. Respinge al mittente le accuse sul naufragio di Cutro la Premier e dice calunnia che ci accusa che lasciamo morire i bambini in mare, abbiamo salvato più migranti degli altri governi. Queste le parole di Giorgia Meloni. E poi no MES, no allo stop di auto a benzina e diesel nel 2035, meno austerity nelle regole europee, più flessibilità sull'utilizzo dei fondi. Queste le altre linee del governo italiano che verranno portate domani al Consiglio europeo di Bruxelles. Passa dunque senza problemi la risoluzione di maggioranza a Montecitorio sulla linea da tenere in Europa, al di là di qualche piccolo distinguo di Lega e Forza Italia che chiedono più diplomazia nel raggiungere la pace tra Mosca e Kiev. Nelle opposizioni invece ci sono alcune divisioni, delle divergenze. Il terzo polo appoggia in parte le scelte di Giorgia Meloni sulla posizione dell'Italia in Ucraina, i 5S invece non vogliono assolutamente l'invio delle armi e Giuseppe Conte, rivolta a Giorgia Meloni, dice così lei ci porta in guerra. Chiudiamo con uno sguardo più nel dettaglio dei lavori parlamentari. Alla Camera è arrivato il via libera definitivo al disegno di legge sull'assistenza alle persone anziane, una questione annosa, Al Senato invece inizia la discussione sulla istituzione di una commissione d'inchiesta sulle condizioni di lavoro, con indagini sullo sfruttamento e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. È tutto per adesso, direttore. Questa è la giornata politica oggi da Roma. Marco Trombetta, Giornale Radio.
Bene, Marco Trombetta, naturalmente poi nel corso di questa puntata daremo informazioni anche di altre notizie, come i cori antisemiti sono stati identificati 3 responsabili via dallo stadio a vita, è una notizia dell'ultima ora, ma ora la musica. Come sempre la grande musica qui su Giornale Radio. Io saluto il primo ospite, che è Stefano Zaffani, che è presidente di Lega Ambiente Nazionale. Benvenuto, bentornato anzi su Giornale Radio.
Buon pomeriggio.
Dunque, noi abbiamo detto e diremo anche domani in un corsivo che questo allarme acqua dell'ONU, con in Italia metà dell'acqua viene sprecata, sono tutti dati che arrivano in una giornata mondiale dell'acqua, che forse però non dobbiamo attendere queste giornate per cambiare radicalmente i nostri comportamenti. Non so se lei è d'accordo.
Sì, sì, bisogna ricordarsene anche, soprattutto negli altri 364 giorni dell'anno. Questo è un tema su cui ormai da 2 anni a questa parte stiamo parlando molto, perché siamo al secondo inverno consecutivo in cui c'è un'emergenza idrica nel nord Italia, davvero incredibile, che sta rischiando di mettere a dura prova i settori produttivi, a partire dall'agricoltura, l'industria, gli impianti termoelettrici che hanno bisogno di acqua per raffreddare gli impianti. E si rischia la nuova guerra dell'acqua che avevamo già visto la scorsa estate, quando gli agricoltori in Pianura Padana chiedevano di rilasciare l'acqua dei grandi laghi del nord, quando gli operatori turistici dei laghi del nord non volevano rilasciare l'acqua perché avrebbe messo a repentaglio la stagione balneare. Allora noi dobbiamo fare interventi sistemici, dobbiamo lavorare su tutte le fonti, da tutti gli usi, a partire da quello agricolo a quello industriale, fino ad arrivare a quello civile, sapendo che l'agricoltura consuma la metà dell'acqua del nostro paese, per fare in modo che questo problema, che continueremo ad avere anche nei prossimi anni e decenni, perché l'emergenza idrica è strettamente connessa all'emergenza climatica, come è nel pieno della sua esplosione, e bisogna fare un intervento per ridurre i consumi sotto tutti i punti di vista e ottimizzare alcuni usi, perché noi probabilmente non possiamo più permetterci, ad esempio, alcune colture agricole particolarmente idroesigenti, e dovremmo anche cambiare modalità con cui, ad esempio, diamo l'acqua ai terreni, ad esempio utilizzando le acque reflue depurate che sono costanti 365 giorni l'anno, e che noi potremmo tranquillamente destinare ai terreni agricoli senza andare a prelevare in natura dell'acqua che, come succede appunto in questi mesi, nei canali irrigui, nei fiumi del nord Italia, scarseggia sempre di più.
Ecco, Stefano Saffani, oggi l'ISAT parla del 42% di perdite degli acquedotti della penisola, di 3 milioni di cittadini a rischio razionamento da qui all'estate, di molti comuni, ce ne sono 19, sono nel Piemonte e altrettanti più o meno nel Bresciano, che sono riforniti già in questi giorni dalle autobotti. Però la verità è che i nostri consumi di acqua potabile sono i più alti d'Europa. Siamo anche un paese molto ricco di acque, abbiamo anche le tariffe più basse d'Europa, però questi punti di forza ci danno un po' la sensazione, a tutti lo dico, che la risorsa che esce poi dai nostri rubinetti non abbia poi tutto questo valore, non so se è d'accordo.
Sono d'accordo, il problema sta proprio in questo. Mentre abbiamo scoperto gli stili di vita più parsimoniosi sul gas quando le bollette sono impazzite a causa della speculazione dei produttori di gas, e quindi ci siamo resi conto che dovevamo utilizzare meno gas, magari spegnere qualche volta in più l'energia elettrica o ridurre il numero dei gradi degli edifici che vengono riscaldati durante i mesi più freddi. Ecco, sull'acqua tutto questo non si è ancora creato, perché oggettivamente c'è uno spreco eccessivo dovuto anche al fatto che il costo dell'acqua in diverse parti d'Italia è sempre molto basso, e questo non mette in campo quella parsimonia che dovrebbe contraddistinguere tutti i cittadini e tutti gli utilizzatori anche produttivi, che viene messa in campo solo quando la risorsa che si usa costa molto. Su questo c'è da fare sicuramente una campagna di informazione, c'è da fare interventi infrastrutturali, perché dobbiamo smetterla di perdere il 40% dell'acqua dal luogo in cui la preleviamo, le sorgenti o le falde, ai luoghi in cui la utilizziamo, e su questo gli acquedotti colabrodo non risolvono, ovviamente aggravano il problema, ma bisogna intervenire sugli usi, quelli produttivi, perché non ha senso utilizzare acqua potabile nei cicli produttivi, quando si può utilizzare ad esempio anche qui acqua reflua depurata, e soprattutto in agricoltura. Va bene realizzare qualche laghetto per gli agricoltori, magari coperto da pannelli fotovoltaici galleggianti, va benissimo puntare sull'agricoltura di precisione per evitare di irrigare terreni agricoli che sono già umidi, oppure i terreni agricoli quando sta per arrivare una pioggia, ma noi dobbiamo assolutamente fare una scelta su alcune colture. Probabilmente alcune colture non ce le possiamo, particolarmente idroesigenti, non ce le possiamo più permettere, e soprattutto dobbiamo sbloccare, dobbiamo togliere il pregiudizio degli agricoltori dall'uso dell'acqua reflua depurata, anche perché si usa già in provincia di Roma per i terreni agricoli, si usa in Puglia, si usa anche nel nord, nella zona agricola nord della provincia di Milano. Sono cose che già facciamo, dobbiamo diffondere in tutta Italia, perché questo permetterebbe agli agricoltori, tra l'altro, di utilizzare anche l'azoto e il fosforo naturalmente presente nelle acque reflue depurate, e quest'acqua sarebbe già un fertilizzante chimico che riduce la necessità di andare a acquistare all'estero i fertilizzanti chimici che vengono utilizzati in agricoltura. Insomma, bisogna fare un ragionamento complessivo che stiamo vedendo con grande fatica anche nelle discussioni che si stanno facendo in questo periodo. Il governo ha deciso di varare una cabina di regia, attiverà un commissariamento. Speriamo che si affrontino tutte le questioni da mettere in campo per affrontare questa emergenza che sarà duratura, che durerà anni e decenni, sperando che non ci si concentri solo su alcune soluzioni, perché è un problema talmente complesso che si può risolvere solo con un'articolazione, una sommatoria di soluzioni che devono essere messe in campo.
Stefano Staffani, voi come Lega Ambiente siete anche molto attenti perché producete anche un rapporto sulle ecomafie, chiamiamole così. Della mafia sull'acqua si parla veramente poco, anche nei vari rapporti, sia dell'ONU soprattutto dell'Istat. Cioè si dice, si racconta di perdere gli acquedotti, di milioni di cittadini che sono a rischio di razionamento, ma non si parla anche del fatto che con ogni probabilità, ma questo non lo dico io, lo dicono anche tante sentenze, le mani della mafia sull'acqua sono piuttosto evidenti in larga parte del paese.
Beh sì, alcune parti del paese, penso soprattutto alle regioni che storicamente hanno avuto il problema della siccità, e mi riferisco al sud e alle isole. Oggi l'emergenza idrica riguarda soprattutto il nord Italia, proprio perché siamo in piena emergenza climatica e cambiano i paradigmi. Allora, nei 30 anni di presentazione dei rapporti sulle ecomafie da parte dell'ambiente, più volte abbiamo raccontato del racket dell'acqua, perché se l'acqua non arriva nelle case, se l'acqua non arriva nelle imprese, e ci sono le autobotti che in alcune regioni, pensa alla Sicilia, è un mercato, costituiscono un mercato che è facilmente infiltrabile dalle organizzazioni mafiose. C'è anche questo tema in alcune regioni, quindi insomma diciamo, ovviamente questo non riguarda l'altra parte del paese, ma insomma ci sono tanti interessi, a volte anche criminali, dietro alla carenza idrica. Noi dobbiamo fare in modo che il nostro paese, essendo uno dei paesi che siede nel tavolo del G8, possa affrontare questo problema in maniera articolata, in maniera duratura, perché speriamo che il nostro paese possa anche nel frattempo contribuire a ridurre le emissioni di gas serra e contribuire alla lotta alla crisi climatica, cosa che non stiamo vedendo, perché ci stiamo molto impegnando come paese sul trovare altri paesi da cui ci approvvigioniamo di gas e stiamo diventando dipendenti da altri paesi, non più dalla Russia ma dall'Algeria, dalla Libia, dall'Egitto, dagli Stati Uniti, dal Canada, dall'Azerbaigian e dal Qatar. Dovremmo anche liberarci dalle dipendenze dagli altri paesi e lo facciamo grazie allo sviluppo delle rinnovabili. Ecco, questo lavoro sulla liberazione del paese dall'emergenza idrica deve andare di pari passo con la liberazione del paese dalla dipendenza energetica da altri paesi. Le due cose vanno affrontate contestualmente su tavoli diversi, ma con la stessa tenacia che non stiamo vedendo, perché ripeto, stiamo troppo interessando di gas e poco di quelle tecnologie che ci permettono di liberarsi da qualsiasi dipendenza dal gas, a prescindere dal paese che ce lo invia.
Grazie mille Stefano Staffani, ricordo presidente nazionale di Lega Ambiente, un suo commento l'avete sentito su questa giornata mondiale dell'acqua e i vari rapporti che sono stati presentati oggi dall'ONU e dall'Istat nella giornata di ieri. Mi fermo per qualche minuto e riprendiamo il flusso delle notizie con nuovi ospiti, nuovi commenti, nuovi approfondimenti.
Il timone torna tra poco. Solo su Giornale Radio. Il timone, una esclusiva di Giornale Radio con Daniele Biacchessi.
Eccoci qua per la seconda parte del timone, tutti i giorni il punto sulle notizie principali della giornata. Una di queste l'avevamo data nella giornata di ieri e incredibilmente e anche un po' inspiegabilmente non la troviamo sviluppata nella giornata di oggi. Avevamo detto che Londra ha rivelato di voler fornire a Kiev, all'Ucraina, proiettili con uranio impoverito, proiettili che sono in qualche modo armi sporche o low cost che non sono ancora proibiti del tutto. E allora ho pensato di sentire uno scrittore, Massimo Carlotto, che saluto, benvenuto su Giornale Radio.
Grazie.
Ecco perché Carlotto tempo fa aveva scritto un libro che si chiama Perder de Fogo, un libro inchiesta, un libro romanzo, mettiamola così, dove l'uranio impoverito era l'oggetto del libro. Che idea si è fatto di questa notizia di Londra? E perché ancora dopo Afghanistan, dopo Iraq, vengono utilizzati questi tipi di proiettili, questo tipo di uranio impoverito che non abbiamo ancora capito se è proibito o non è proibito, però viene utilizzato e viene ed entra dentro nel mercato delle armi come un'arma normale?
Beh, viene utilizzato perché è il miglior proiettile perforante per corazze che esista al mondo. Il problema è che inquina moltissimo, in sé è inerte, il problema è che quando esplode il proiettile uranio impoverito passa dallo stato solido a quello gassoso senza passare per quello liquido e provoca determina delle nanoparticelle che poi sono altamente inquinanti, entrano nei tessuti, inquinano il territorio e soprattutto ammazzano la gente. Noi quando abbiamo scritto Perdas de Fogo ero io e altri 9 autori, per scrivere 160 pagine di romanzo abbiamo scritto 1200 pagine di inchiesta, perché allora era il 2008, non si capiva. Adesso ci sono tutte le evidenze scientifiche per dire che questi proiettili ammazzano non solo nel momento in cui esplodono, ma ammazzano anche dopo perché inquinano e sono pericolosissimi.
Nell'inchiesta libro, diciamo, nella parte di inchiesta del libro di Perdas de Fogo, che era ambientato in Sardegna nel 2008, lo ricordo, che cosa veniva fuori per quanto riguarda il nostro paese sull'utilizzo dell'uranio impoverito?
È come hanno dimostrato poi i processi, le cause che hanno fatto i militari per malattia o per morte, si è visto che queste nanoparticelle si depositano ovunque, poi vengono respirate e possono rimanere inerti per tutta la vita oppure trasformarsi, infiammarsi e diventare poi malattie molto particolari. Di cos'è successo? Hanno iniziato a ammalarsi gli animali, poi si sono ammalati i pastori e poi le autopsie hanno proprio trovato all'interno dei tessuti leghe di metallo che addirittura non esistono in natura e che si formano proprio dall'esplosione dell'uranio impoverito. E quindi proprio la pericolosità è enorme, e il proiettile doveva essere messo fuori legge. Il problema qual è? È come dicevo prima, che sono ottimi dal punto di vista in una guerra dove si combatte tra carri armati, è un proiettile che viene ritenuto fondamentale.
Ecco, veniamo per esempio proprio alla guerra tra Russia e Ucraina, allo stato attuale. L'utilizzo di questi proiettili all'uranio impoverito sul campo, che cosa potrebbe comportare dal punto di vista di chi li utilizza? In questo caso il fatto che Londra ha annunciato di darlo ai militari ucraini.
Questo significa che prevedono un'escalation della guerra che comporta un confronto diretto tra gli eserciti sul campo. E quindi anche, voglio dire, cannoni e altre armi di piccolo calibro, ma muniti di questi proiettili, potrebbero avere effetti devastanti. E quindi proprio una dimensione strategica rispetto all'esito della guerra il fatto di usare questi proiettili. D'altra parte lo abbiamo già visto, per esempio, nell'uso in Iraq, ci sono proprio fotografie di carri che sono stati colpiti, carri iracheni colpiti dalle truppe americane con questo tipo di proiettili, e gli effetti erano devastanti. Così in Serbia, ovunque sono stati usati questi proiettili, poi sono praticamente invincibili dal punto di vista militare, poi da quello ambientale determinano morti. Bisogna sempre ricordare che i primi soldati italiani che si sono ammalati raccogliendo i bossoli.
Certo, e ricordo molto bene anche le denunce che erano state fatte da Falco Accame, che era sempre molto interessato e preparato anche a questo tipo di battaglie civili. Però l'ultima domanda, Carlotto, nell'esperienza anche dell'inchiesta che avevi fatto su Perdas de Fogo, spesso in questi casi la difficoltà è di stabilire, o meglio dire, di provare il nesso di causalità tra l'esposizione, in questo caso degli effetti dell'uranio impoverito, e la malattia. Questo si è risolto dal punto di vista processuale, secondo lei?
Sì, perché ci sono state tutta una serie di sentenze, ma non solo a livello nazionale, ma anche europeo, compresa la stessa Inghilterra, dove ci sono state cause vinte da militari che hanno avuto contatti con le nanoparticelle determinate dall'uranio impoverito. E quindi voglio dire, questo ormai è evidenza scientifica. Infatti, io oggi leggevo ancora della grande disinformazione su questo punto, perché tutti dicono: vabbè, l'uranio impoverito in sé non fa nulla. Sì, in sé non fa nulla. Il problema è che quando esplode poi semina morte in tutti i sensi.
Grazie Massimo Carlotto, che ricordo aveva scritto nel 2012, uscito nel maggio del 2012, un libro bellissimo che era Perdas de Fogo, dove l'uranio impoverito era il protagonista principale. E ora la musica.
Thank you.
Insomma, indimenticabile questo brano Sweet Home Alabama di Lynyrd Skynyrd, con grandi lunghe schitarrate come nella tradizione del Southern Rock. E chi ci conosce, chi ci ascolta ogni giorno, sa che abbiamo deciso da almeno un anno di ospitare scrittori in questo ultimo spicchio del timore. Lo facciamo anche per dare una mano al mondo dell'editoria, che non è che proprio vada al meglio, e per invogliare anche i nostri ascoltatori a leggere i libri. Io saluto uno scrittore, Andrea Vitiello, che saluto, benvenuto su Giornale Radio.
Grazie mille per l'invito.
Dunque, lei tra i tanti libri aveva fatto uscire lo scorso anno, nel febbraio del 2022, un bel libro, un bel racconto su una storia poco conosciuta, il nazista che salvò gli ebrei, storia di coraggio e di solidarietà in Danimarca. La storia è quella di un nazista tedesco, Georg Duckwitz, che era membro dell'ambasciata tedesca a Copenaghen in Danimarca, che poteva fare quello che avevano fatto tanti di quelli come lui, ambasciatori, uomini delle istituzioni naziste nelle varie ambasciate sparse per il mondo. Invece, che cosa ha fatto questo nazista tedesco?
Ma Duckwitz era un nazista della prima ora. Lui è nato a Brema nel 1904 e fin dall'università ha fatto parte delle corporazioni di estrema destra. Nel 1932, il primo novembre, si iscrive al partito con convinzione. Dal 1933 al 1935 lui lavorerà anche sotto l'ala di Alfred Rosenberg all'ufficio esteri del partito nazista. Dopo l'occupazione della Danimarca dell'aprile del 1940, Duckwitz entra a far parte dell'ambasciata. E nell'ottobre del 43, proprio nello stesso periodo in cui il 16 ottobre del 43 avverrà la razzia dell'ex ghetto di Roma, che conosciamo bene, Duckwitz si trova in Danimarca e ad affrontare uno stato di emergenza dovuto a causa di alcuni scioperi. Questo stato di emergenza permette al plenipotenziario tedesco Werner Best di chiedere a Hitler di risolvere la cosiddetta questione ebraica danese, perché in Danimarca comunque c'era stata la non violenza, non era stata introdotta la stella gialla e gli ebrei vivevano liberi. A tutto ciò Duckwitz si oppone e ha due scelte: l'una è quella di andare in Svezia e quindi in un paese neutrale vivere tranquillo, l'altra è quella di fare quello che può. Quindi fa sabotare due navi da due capitani tedeschi, va in Svezia per convincere il governo svedese ad accogliere tutti gli ebrei danesi e fornisce molti passaporti agli ebrei. In ultimo lui avviserà i membri del Partito Socialdemocratico danese dell'imminente raid. Questo permetterà poi alla comunità ebraica di nascondersi e di salvarsi, tanto che nelle testimonianze al processo Eichmann viene spiegato dagli ebrei danesi che se non fosse stato un nazista, una persona come Duckwitz, a rivelare le informazioni, nessuno ci avrebbe creduto, tanto che Duckwitz nel 71 riceverà il titolo di giusto tra le nazioni proprio per aver permesso il salvataggio di più di 7.000 ebrei danesi. Tra l'altro lo stesso Duckwitz farà parte anche della congiura per assassinare Hitler, che fallirà il 20 luglio del 1944.
Diciamo una sorta di Perlasca, mettiamola così, però interno al sistema nazista.
Sì, no, assolutamente sì. Cioè lui è la dimostrazione che se una persona all'interno del sistema aveva una crisi di coscienza, questa avrebbe potuto evitare comunque sia le deportazioni degli ebrei. E ne è un esempio quella dell'ex ghetto di Roma, perché comunque sia Fondazione Museo della Shoah di Roma ha scoperto che Mussolini pochi giorni prima della razzia aveva incontrato i capi della polizia tedesca e tutto, ma né Mussolini né altri gerarchi fascisti si sono opposti alle deportazioni, pur sapendo che sarebbero finiti in campi di concentramento e in campi di sterminio, perché questi documenti sono stati anche trovati recentemente dal professor Michele Sarfati e sono risalenti al 1942.
Ecco, lei prima parlava, presentando questa figura di questo nazista tedesco, che operava in un paese dove le stelle gialle non erano state applicate agli ebrei. Che cosa accadeva in quei giorni? Però, insomma, la persecuzione contro migliaia di ebrei danesi è certamente scattata.
Allora, la persecuzione non scatta mai. Nel 43, praticamente nel settembre del 43, a causa dello stato di emergenza, avviene il raid, e dopo il raid, che avviene tra il 1 e il 2 di ottobre, gli ebrei sono costretti a vivere nascosti o a scappare nella Svezia neutrale grazie all'aiuto dei danesi. Circa 500 ebrei verranno deportati nel campo di concentramento di Theresienstadt, e circa 50 di loro purtroppo moriranno, ma gli altri si salveranno grazie all'aiuto del governo danese. Però in Danimarca non c'era mai stata una questione ebraica, tanto che dal 40 al 43 gli ebrei potevano vivere tranquillamente, non erano espulsi da nessuno, non c'era nessun tipo di legge razziale. Anzi, prima dell'occupazione nazista erano state introdotte delle leggi contro ogni forma di discriminazione razziale, etnica e religiosa, e gli ebrei nel 1849 erano cittadini danesi e potevano essere eletti al Parlamento. Quando Hitler prende il potere nel 33, re Cristiano X in Danimarca assiste ai festeggiamenti per il centenario della sinagoga. Diciamo che la Danimarca è un caso un po' a sé, era una delle democrazie più antiche d'Europa e fu una delle prime democrazie in Europa a dare anche il voto alle donne nel 1915. Quindi era un caso, è stato un caso un po' un unicum, diciamo, durante la Seconda Guerra Mondiale. E questo è il primo libro proprio in Italia che tratta questo argomento, grazie anche a fonti scientifiche, all'archivio dello Yad Vashem, del Museo della Comunità Ebraica di Copenaghen, e all'interno vi susseguono tutte storie di moltissimi giusti danesi, che però sono soltanto 22, perché la Danimarca avrebbe avuto migliaia di giusti, però come spiegato allo Yad Vashem, i danesi lo reputarono una cosa normale aiutare gli altri, quindi vi sono soltanto 22 giusti danesi, a differenza, per dire, dell'Italia, che ha circa 750 giusti.
Il lavoro che ha realizzato, sulla base di quali fonti si è concentrato?
Io mi sono concentrato sulla bibliografia, soprattutto estera, perché in Italia non vi era niente, e poi sulle fonti d'archivio, che sono le fonti d'archivio del Museo Ebraico di Copenaghen, dello Yad Vashem, che ha l'archivio più importante sui giusti tra le nazioni, che, diciamo, è l'istituzione che dà il titolo di giusti tra le nazioni, sul quale io sono anche andato a studiare l'anno scorso, ho preso un diploma di perfezionamento sulla didattica della Shoah, e sul Memorial Holocaust Museum di Washington.
Grazie ad Andrea Vitello, che ha realizzato un bellissimo libro che consiglio a tutti. È un libro di memoria, ma anche un libro di storia. Il nazista che salvò gli ebrei, le storie di coraggio, di solidarietà in Danimarca, uscito lo scorso anno, ma tutto ancora molto valido. Io saluto naturalmente tutti i nostri ascoltatori, vedo sulle agenzie che corrono le dirette per quanto riguarda la guerra tra Russia e Ucraina, con Mosca che dice che l'Occidente sta giocando con il fuoco, mentre la IEA, dopo l'attacco alla centrale di Saporizia, dice che la sicurezza della centrale è a questo punto precaria. Queste sono le ultime notizie, mentre quelle dedicate alla politica, con la replica di Giorgia Meloni alla Camera, la questione dell'uranio impoverito, la giornata mondiale dell'acqua con il rapporto ONU e ISTAT, l'abbiamo sviluppato nel corso di questa trasmissione, che è stata realizzata da me in collaborazione con Nicola Compagnone, che sceglie e che cerca gli ospiti, con la musica scelta da Graziano Mezzi, con gli scrittori scelti e chiamati da Adele Marini e naturalmente da Daniele D'Abrosca, che muove le leve della console che ci permette ogni giorno di andare in onda. Io direi che domani possiamo sentirci ancora dalle 17 alle 18 e in replica, lo ricordo, dalle 20 alle 21.
Il Timone, una esclusiva di Giornale Radio con Daniele Biacchessi.